sembrata una serata molto partecipata, considerato che siamo fuori dalla valle, quindi non è che ci sono le serate oceaniche. C'era parecchia gente, c'era gente molto interessata, la gente è stata fino a molto tardi, c'erano famiglie con i bambini, c'era gente normale, ecco, gente del posto, gente preoccupata del proprio avvenire, dell'avvenire dei propri figli. Ci sono state delle domande anche molto interessanti, ci sono state delle richieste, ci sono state delle spiegazioni solite che noi diamo sempre. Si è cercato di inquadrare il problema del TAV alla luce dell'attuale situazione economica italiana, alla luce di una grande opera inutile e devastante. Si è cercato di spiegare perché siamo contro quest'opera. Non siamo forse riusciti a entrare molto nel merito della repressione, ne abbiamo appena accennato, del discorso che ormai il No TAV è visto e sentito in Italia come una bandiera di speranza, soprattutto una bandiera di lotta, e questo fa sì che la nostra controparte, il governo, i poteri forti, la magistratura, in sostanza tutto l'apparato repressivo dello Stato, l'apparato, diciamo così, parassitario dello Stato, si senta fortemente minacciato e quindi reagisca in modo spropositato, scomposto, repressivo in tutta Italia. Cioè ormai se c'è una bandiera No TAV arriva la repressione. Anche quello che è successo, sentivo prima, a Bologna, credo vada ovviamente in questa direzione.
Certo,
è successo a Bologna,
direzione.
È successo ad Albano sabato scorso, è successo a Lucca, è successo in giro, ecco, queste sono
delle cose. È successo a Milano, dove hanno
arrestato. Successo a Milano, ancora ieri, dove hanno arrestato un ragazzo, ieri e l'altro ieri gli hanno impedito addirittura di telefonare all'avvocato, utilizzando peraltro, per carità, le leggi esistenti, cioè non dimentichiamoci mica che in questo paese puoi essere prelevato dalla polizia ed esserti impedito persino di telefonare all'avvocato per un giorno e mezzo, quindi figuriamoci.
Sì, purtroppo la gente ogni tanto crede che l'Italia sia come nei telefilm americani. Posso fare una telefonata a casa? E la risposta immancabilmente è no, non puoi fare nessuna telefonata se non per benevolenza occasionale da parte di questo o di quello, ma certamente non è un diritto riconosciuto.
No, anzi, è un diritto alla polizia di impedirti di farlo, questo lo dice la legge, quindi diciamo che le leggi sono liberticide, ormai la casta sta facendo di tutto e di più per riuscire a mantenere il suo potere. Il fatto che adesso vogliono inserire questa legge per cui se tu blocchi le strade o altro ti becchi fino a 5 anni, questo è una cosa importante e grave, perché nessuno di noi si diverte a bloccare le strade, però il problema è che se tu non blocchi la strada nessuno se ne accorge di te, nessuno ti parla, nessuno ne parla. Cioè voglio dire, il fatto è questo, loro dicono ma questa è un'azione violenta, sì, ma finché si fanno delle azioni normali e non violente nessuno ce ne frega. Allora a Torino c'è gente che è un mese che sta digiunando. C'è una tenda dove si continuano a fare persone, decine di persone al giorno che fanno dei digiuni per essere ascoltati, per essere messi in condizione di poter discutere del TAV e dell'utilità di quest'opera, ma non c'è un giornale che ne parla neanche per sbaglio, voglio dire. Allora, se ovviamente si blocca Corso Vittorio, no, c'è subito i giornali che dicono se erano un centinaio di facinorosi, i soliti piantagrani che fanno le cose, cioè, arriviamo a questi punti. Allora è difficile spiegarci e riuscire a fare breccia in questa maledetta rete mediatica che ci hanno steso attorno. Il problema è questo. E la gente non sa più come fare a rivoltarsi, non sa più come fare a ribellarsi.
Ma credo che la gente però stia aprendo un pochettino gli occhi. Cioè, pensavo a ieri sera, siamo arrivati, c'erano due camionette dei carabinieri piene, poi c'erano due macchine, poi sono arrivati i vigili urbani, poi c'era anche la Digos, ecco, mancava soltanto più la cavalleria, e tutto questo per una serata informativa sul tema del TAV, con tutti i permessini messi a punto, l'occupazione di suolo pubblico, le comunicazioni fatte tutte a dovere, tanto per rendere l'idea, e questo di fronte a tanta gente normale che però, nonostante che abbiano esibito tutti questi carabinieri e poliziotti, tranquillamente si è avvicinata e mostrava di comprendere.
Si è seduta tranquilla, voglio dire.
Certo,
perché...
non è normale arrivare in una piazza per ascoltare una conferenza e scoprire che questa piazza è militarizzata come se dovessero dare l'assalto al fortino di Totorina, e quindi sentirsi tranquilli. Però credo che la gente stia cominciando un po' a guardare le cose anche con i propri occhi e ad imparare a muoversi oltre alla disinformazione. Certo, i danni che la pesante disinformazione ha fatto in questi mesi sono incalcolabili, e chi non ha voglia di sentire o si abitua all'informazione irrigimentata, è anche per questo che, come dire, come radio continuiamo a cercare di fare informazione, di scavare oltre quelle che sono le informazioni note, a cercare di dare voce a chi usualmente non può averla, come sottolineavi poco fa tu, il fatto che dopo due anni che giacevano in Parlamento queste due differenti proposte di legge, il relatore una del PD e l'altra del PDL, in fretta e furia le abbiano unificate per poter portare presto all'approvazione di una legge che preveda il carcere per chi blocca una strada, un'autostrada, l'arresto in flagranza differita. Se ti fotografo oggi sull'autostrada e dopodomani vengo a prenderti a casa e ti porto direttamente in galera per un reato che finora rientrava nella categoria delle contravvenzioni, in questo momento chi blocca una strada rischia una multa. Cambiano le leggi perché vogliono in qualche modo contrastare quelle che sono le nostre pratiche più diffuse, tra l'altro quelle pratiche più coinvolgenti, quelle in cui la gente maggiormente riesce ad esserci, ad essere presente.
Pratiche, ecco, di tradizione sindacale.
Pratiche di tradizione sindacale, dal picchetto, l'occupazione dell'autostrada è stata attuata giusto ieri da parte di alcuni operai delle fabbriche nord di Torino che per protestare contro l'esclusione dal tavolo delle trattative, dai tavoli delle trattative della FIOM, hanno bloccato a lungo e in più occasioni la A4, quindi sono tutti segnali preoccupanti dell'instaurarsi sempre più terribile di una democratura nel nostro paese, e questo mi sembra, e se non erro stanno cominciando ad arrivare anche nuovi avvisi di garanzia.
Sì, stanno arrivando nuovi avvisi, nuove denunce, sono arrivate delle denunce per l'occupazione dell'autostrada dell'8 di dicembre, ma io non ho ancora visto la denuncia, ma mi dicevano che non è più per occupazione stradale ma è per violenza privata. E questo, se è vero, è anche una cosa grave, perché voglio dire, se vado su un'autostrada, dov'è la violenza privata? Io sono andato e ho bloccato la strada. Però loro cambiano l'accusa, no? Tanto a Torino dei procuratori compiacenti se ne trovano finché si vogliono, e quindi vado a colpirti con altre sanzioni.
L'utilizzo del reato di violenza privata oramai sta diventando una sorta di prezzemolo, no? Tra l'altro la gente che non conosce sente la parola violenza e pensa che tu hai spaccato la testa a qualcuno, hai fatto del male a qualcuno, hai rotto qualche cosa. In realtà non è assolutamente così.
Sei
seduto in mezzo a una strada o in qualche modo hai posto qualcuno nella condizione psicologica, addirittura recita questo articolo.
Peccato
che ci abbia un massimale, forse i SITAV farebbero bene a passarci e a sperimentare in piccolo che certo. cosa significa un banale lavoro di manutenzione sulla certo, galleria. Certo, credo che sarebbe estremamente illuminante.
No, quelli di Chiomonte dovrebbero ricordarsi la polvere che si sono trovati sulle vigne quando l'Italcoge, tanto per non fare nomi, si era messa a ristrutturare i pilastri della, dell'autostrada, quelli altissimi che ci sono tra la galleria della Ramata e la galleria del Cels, perché siccome li avevano fatti molto bene appena 10 anni prima, no, c'erano già il cemento si sgretolava e i ferri arrugginivano, hanno dovuto fare dei lavori che sono durati praticamente un anno e hanno riempito l'abitato di Chiomonte di polvere di cemento, ma i chiomontini hanno la memoria corta ed evidentemente non se lo ricordano questo.